In altre parole.
Dunque, ieri, con Roberto Scarcella, che è il nostro ospite questa settimana di In altre parole, lo ricordo, giornalista della regione, responsabile degli esteri, ha già collaborato con noi alla Rete 2 con le sue lettere scontrose, si occupa ed è appassionato anche di sport. A proposito di sport e politica, ieri appunto abbiamo parlato del Comitato Olimpico, dell'eventuale ventilato boicottaggio della delegazione, le squadre, gli atleti russi, ci sono pressioni e abbiamo un po' riflettuto attorno a questo. Vero Roberto Scarcella, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Verissimo.
E ci siamo lasciati con un interrogativo sibillino, perché abbiamo parlato di boicottaggio e ti ho chiesto se sapevi da dove arrivava, cos'era l'etimo della parola boicottaggio. Lo vogliamo affrontare adesso o alla fine? Alla fine è rischioso, perché io so che poi arriviamo lì a ridosso delle 8:30 e quindi...
Affrontiamolo subito,
mi sembra una cosa migliore. Togliamoci il dente. Senti, no, ho chiesto questa cosa perché è una di quelle parole che ha una storia curiosa, perché non è legata a un significato, che ne so, della lingua greca o latina, ma arriva da una persona, un inglese, Charles Cunningham Boycott, nato il 12 marzo 1832 e scomparso il 19 giugno 1897. E quest'uomo, è una storia curiosa, anche per la storia della parola, fu un imprenditore, amministratore, land agent si dice in inglese, che veniva mandato dall'Inghilterra in Irlanda, no? A tutelare le proprietà terriere degli inglesi in Irlanda. Ovviamente una roba che da parte della comunità locale era vissuta malissimo, no? Da parte degli irlandesi. E un bel giorno, cioè un brutto giorno per Charles Cunningham Boycott, gli irlandesi hanno cominciato a dire basta, 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 i vicini hanno smesso di parlargli, i negozi non lo avrebbero servito, i carpentieri non gli avrebbero aggiustato la casa, anche i postini si sarebbero rifiutati di consegnargli la sua posta. Allora, la storia com'è finita, Roberto? Che lui ha dovuto finire per tornarsene in Inghilterra. Non ci fu spargimento di sangue, nonostante poi l'invio degli inglesi di una delegazione militare per riprendere i rapporti di forza, ma sappiamo com'è andata. Il sangue c'è stato, ma c'è stata anche una parziale indipendenza. La cosa che trovo interessante, Roberto, non so se ti si accende una spia, è che in realtà il boicottaggio veniva dagli irlandesi, no? Però questo boycott non è lui l'artefice, fu vittima, in un certo senso, forse ai nostri occhi oggi possiamo anche dire giustamente, di boicottaggio. Ecco, non so che effetto ti faccia questa storiella, io la trovavo curiosa, mi si è accesa così, la conoscevo per puro caso e avevo voglia di condividerla.
Io me la rivenderò alla prima occasione al pub, sai, con quelle storie che è sempre divertente raccontare in compagnia, perché per qualcuno che la sa poi c'è tanta gente che non la conosce e quindi sì, me la rivenderò e vado oltre, e sempre sul boicottaggio. Pensavo a quello che insomma, può essere il tema di oggi, e pensavo all'autoboicottaggio,
cioè
un po' quello che succede quando ti vengono affidati dei compiti, magari non hai le energie per affrontarli, magari non ti senti all'altezza, magari non sei all'altezza, però continui ad affrontarli lo stesso, non molli mai e autoboicotti la tua vita e anche quella di chi ti sta intorno, pur di cercare di accontentare qualcuno o qualcosa, non si capisce bene cosa.
Ma chi stai pensando?
Sto pensando ad esempio alla premier neozelandese Jacinda Ardern, poi tu le pronunci molto meglio di me questi nomi, quindi magari mi correggerai, e Nicola Sturgeon in Scozia, ovvero la premier scozzese famosa per essere l'alfiere dell'indipendenza scozzese, o in misura diversa un'altra donna, Ashley Barty, campionessa di tennis che all'apice della carriera ad appena 24 anni vince gli Australian Open, molla tutto e dice: sapete cosa c'è? ho già vinto abbastanza nella vita, voglio fare dell'altro. Queste persone sono riuscite a uscire dall'autoboicottaggio, secondo me. E questo è un tema interessante.
Cioè l'autoboicottaggio, quindi tu intendi la persona, le persone, beh, possiamo anche i comuni mortali come noi, che fondamentalmente non si ascoltano, non pensano al proprio benessere, magari nel nome di una carriera o di ideali, e che poi però a un certo punto si ravvedono e dicono, mollano, abbandonano. È qualcosa del genere a cui stai pensando?
Sto pensando esattamente a quello, mi ci hai fatto pensare tu parlando di boicottaggi, e credo che sia un tema oggi, no? Perché soprattutto dopo il periodo del Covid abbiamo tutti vissuto dei momenti un po' complicati e abbiamo forse, direi, non posso parlare per tutti, ma posso parlare per molti, abbiamo un po' vissuto quest'idea che nella vita c'è qualcos'altro, ognuno poi può essere una cosa o l'altra, siamo tutti diversi, ma tenere la barra dritta, cercare di capire cosa ci fa stare bene, non è così facile come sembra. Queste persone mi pare che l'abbiano capito, e volevo fare un parallelismo un po' ardito, spero che tu me lo permetterai, ma tanto sarà comunque troppo tardi. Stavo pensando, ad esempio, non si tende a non parlare mai troppo male di chi è morto da poco, ma lo faccio lo stesso. E Maurizio Costanzo,
okay,
è morto pochi giorni fa, ce lo siamo ritrovato in televisione, in radio, sui giornali, era addirittura, mi pare, un collaboratore della S Roma Calcio, e praticamente ha invaso tutti i nostri spazi, accendevi la TV, lo trovavi, ormai era molto malato, aveva 84 anni e non mollava mai il privilegio di avere uno spazio in cui parlare. Sia profondamente sbagliato, cioè riuscire, come ho letto proprio pochi giorni fa, proprio dopo la morte, qualcuno che diceva è incredibile come probabilmente ci saranno delle puntate registrate negli ultimi periodi che usciranno di Costanzo, che di fatto è già morto. E mi sembra un parallelismo che però ci può stare, cioè chi non molla mai contro chi molla anche quando potrebbe continuare il proprio mestiere o quello che sta facendo.
Senti, ho una domanda a proposito, perché mi stai facendo pensare a quest'uomo Costanzo, che non mollava mai, che poi a proposito di parole sarebbe bello riflettere anche attorno al termine stacanovismo o workaholic, no? La dipendenza da lavoro. Ma quello che stavo pensando è che gli esempi che hai dato prima di queste persone che hanno deciso di mollare, puntare alla decrescita felice, pensare un po' al benessere, alla famiglia, ai propri cari e rinunciare magari a carriere folgoranti, a tanti soldi in più, sono tre donne, mentre Costanzo, da un certo punto di vista, il grande vecchio, grande guru della televisione, della comunicazione, è un uomo di un'altra generazione. C'entra qualcosa secondo te?
Secondo me sì, essendo un uomo non capisco fino in fondo perché, ma questo è un problema nostro, a quanto pare, ma sicuramente ha a che fare molto con come le donne vivono le cose, nella loro capacità, secondo me, di capire un po' meglio, di ascoltarsi un po' meglio in determinate circostanze. È vero che lo fanno anche gli uomini, mi ricordo che Jack Ma, il proprietario fondatore di Alibaba, ha fatto più o meno la stessa cosa. E anche il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, a un certo punto ha detto non voglio che tutto, che Twitter rimanga legato a me, io le manga legato a Twitter, ha fatto un po' come Barty, ha detto nella vita c'è altro, proverò altre cose.
Ho capito Roberto, però stiamo parlando di gente che naviga nei milioni, la tennista, Alibaba, cioè imprenditori di successo che possono anche permettersi di mollare. Io mi stavo chiedendo anche per le persone comuni mortali, perché sennò io mi accodo a Minzolini da Il Giornale nel suo editoriale Oggi, che parla di vizi massimalisti, lui ovviamente critico della Elly Schlein, di cui abbiamo parlato lunedì, eletta, no, nelle primarie del PD, in cui dice: il PD, seppur con i suoi limiti, è sempre stato sul pianeta riformista, ora invece guidato dalla Schlein rischia di volare su Marte, sul pianeta della rivoluzione R maiuscola, il pianeta rosso dei radical chic, ti ricordi? Ne avevamo accennato. Per usare una celebre definizione coniata più di 60 anni fa, radical chic, fu coniata dal giornalista americano Tom Wolfe, cioè quello dei rivoluzionari da salotto. Ci sto pensando in un certo senso perché appunto, anche qui, è facile rinunciare ai sei soldi, è facile fare la rivoluzione se fondamentalmente stai bene, sei lì comoda in un salotto. È più difficile per un operaio o una cassiera del supermercato. E quindi non lo so, io sono un po' ambivalente perché questa cosa della decrescita felice, dell'abbandono di una carriera, insomma, pone anche delle problematiche socio-economiche.
No, hai assolutamente ragione, come dire, cioè buttarsi dall'aereo col paracadute è un po' più facile, no, che buttarsi senza, o con un paracadute più piccolo. Quindi ci sta. Devo dire, per esperienza personale, ho conosciuto più di una persona che in questo periodo post-Covid si è licenziata da lavori che non gli facevano felici e hanno cercato carriere alternative. Onor della verità, c'è chi è molto felice a cui è andato bene tutto e c'è chi rimpiange la scelta. E sono tutte persone che il paracadute non l'avevano.
E poi hai detto, quindi, bene, il Covid ha giocato un ruolo fortissimo, fortissimo in tutti noi. È una roba che dovremmo ancora capire ed elaborare. Però forse in tutto il male che ha provocato, anche nella mala gestione, non sto parlando solo del cattivo virus, ci ha portato forse a fare questo, Roberto, a un attimo ascoltarci meglio, capire che il benessere, lo stare bene, la cura dell'altro, la cura di noi stessi è altro.
Sì, assolutamente, quello è chiaramente successo, magari di nuovo non per tutti ma per molti, e credo che questa cosa avrà degli effetti positivi alla lunga sulla società. Per ora direi che ancora non li vediamo. Il famoso slogan andrà tutto bene, saremo tutti migliori, direi che non ha funzionato benissimo. Però le speranze ci sono. Poi sai, le storie come quelle che abbiamo detto dei personaggi famosi emergono più facilmente proprio perché sono famosi. Hai detto che andandole a cercare non ci siano storie simili di cui andare orgogliosi come genere umano post-Covid.
Io direi, Roberto, dobbiamo lasciarci perché stanno scoccando le 8:30, quindi diamo spazio alle informazioni. Ci troveremo domani puntuali alle 8:18. Intanto io ti ringrazio, Roberto Scarcella, di essere stato con noi. Non anticipo il tema, anche perché, diciamo la verità, un segreto, sottovoce così non si sente troppo forte, in realtà nemmeno lo sappiamo, vogliamo un attimo tastare, leggere l'attualità, giusto?
Esatto, esatto. La verità è che non lo sappiamo, per quello che non possiamo dirlo. Ti ringrazio.
Sottovoce. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro e a domani.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Rete 2.